E come tutti i venerdì torna il nostro imperdibile appuntamento con il progetto di Regione Lombardia più cultura uguale meno violenza. Vi ricordiamo, ecco, che teoricamente leggere aiuta se ci si impegna un po' ad aprire la mente e insegna anche, no, a evitare qualsiasi forma di violenza e a utilizzare il dialogo all'interno delle coppie, ma anche non solo, delle famiglie in generale, un po' dappertutto, anche se non abbiamo dei fulgi di esempi ultimamente di quello che può essere il dialogo e la cultura ben utilizzata. Questa mattina in studio con me è tornata Marisa Papi. Marisa, buongiorno.
Buongiorno.
Eccoci qui pronti. Questa mattina leggiamo un brano, un articolo, una storia, un racconto che si trova all'interno della raccolta che voi avete fatto in un libro che è possibile, lo ricordiamo, acquistare per tutti quelli che volessero prenderlo, sia presso la biblioteca comunale che la bancarella del libro usato, che è qui sotto i portici, esatto, in piazza Mazzini. Allora, come si intitola il nostro racconto?
Allora, una Santa Lucia speciale.
Oh!
È un racconto a cui tengo in modo particolare, perché è costato molto a me nello scrivere, ed è costato molto di più alla signora che mi ha raccontato di questa sua esperienza. È un ricordo che è rimasto impresso nel suo cuore, nella sua mente, nella sua personalità per tutta la vita. Le è accaduto un fatto grave quando ancora era bambina, ma l'ha segnata per tutta la vita.
In concomitanza con la festa della Santa Lucia proprio?
Esatto. La Santa Lucia sappiamo tutti che è una festa particolare, sì, lo era in modo particolare negli anni passati, quando i bambini non ricevevano mai nessun dono e Santa Lucia era l'unica opportunità per avere
un regalo.
Ecco. Quindi la delusione al mattino, adesso lo sentiremo nella lettura, ma poi l'episodio che accade a questa ragazza, questa bambina, che poi si porterà per tutta la vita, non avrà il coraggio di parlarne con nessuno. In occasione di queste nostre ricerche ha saputo che noi raccoglievamo storie di questo, sì, tipo, ed è venuta spontaneamente. È rimasta molto perplessa se pubblicare o meno il racconto. Prima ha esitato nel raccontare, poi una volta che io ho scritto, messo nero su bianco, è venuta, ha riletto il tutto. E poi, insomma, dopo esitazioni, parecchie esitazioni, ha deciso che sì, doveva farlo. Lo doveva fare, lei mi ha detto, per se stessa, anzitutto, ma anche per tutte quelle donne che avevano subito nell'arco della loro vita una violenza.
Certo.
Ecco, noi parleremo di questa violenza, ma il racconto contiene in sé non solo la violenza, ma le conseguenze,
certo,
della violenza, che sono veramente terribili. Ecco, io mi accingo.
Certo, volentieri.
Va bene?
Sì.
Una Santa Lucia speciale. A 6 anni, il mattino di Santa Lucia è un evento importante che ti tiene sveglio quasi tutta la notte precedente. Quel mattino non ero andata a scuola perché convalescente di una delle tante malattie esantematiche che secondo la medicina popolare bisognava passare. A quel tempo si diceva che era,
sì,
bene farle. Avevo atteso con ansia e trepidazione quel giorno, nella speranza di trovare accanto al letto una bambola da sempre sognata. Mi svegliai presto e capii immediatamente che la bambola, tanto agognata, non era arrivata. Al suo posto trovai un piattino con alcune caramelle, un mandarino, una liquirizia e un pugno di castagne secche. Accanto al piatto vidi una scatola particolare e, incuriosita e ancora con un residuo di speranza, la aprii. No, la bambola non c'era proprio, ma nella scatola vidi quello che non mi aspettavo: una bustina di aghi, un ditale, un paio di forbicine, quadratini di stoffa e tante matassine di colore colorate così belle da farmi dimenticare la delusione provata. Voglio ricordare che le bambine a quel tempo, a 6 anni, già sapevano cucire e si confezionavano da sole le loro bambole di pezza e,
certo,
anche gli abitini per le loro bambole. Era una Santa Lucia di guerra, una Santa Lucia più povera del solito, che viaggiando con un vecchio asino non avrebbe potuto trasportare delle gerle troppo pesanti, sicché i giocattoli, i pochi che poteva trasportare, li riservava ai bambini non buoni, ma buonissimi, Io sapevo di non far parte di questa categoria eletta, benché mi fossi impegnata a fare del mio meglio. Ma nonostante a scuola fossi brava, di tanto in tanto mi lasciavo prendere dai sensi di rivalsa che nutrivo nei confronti dei maschi, con i quali venivo anche alle mani. Felice comunque della mia scatola, scesi in cucina dalla mamma per farle vedere tanta meraviglia. Con quelle stoffe e quei fili colorati avrei potuto confezionare una quantità di vestitini per le mie bambole di pezza e io stessa sapevo realizzare. Col mio tesoro tra le mani andai nella stalla dove il calore delle mucche sopperiva il freddo della casa. Nella stalla c'era il giovane garzone che rassettava i giacigli delle bestie e io, accolta dal suo sorriso e dalle parole di accoglienza, mi sedetti su un basso sgabello nell'angolo meno buio della stalla. Aprii con cautela la mia scatola e mentre ne esaminavo il contenuto fui costretta ad alzare la testa di fronte alla sagoma incombente del ragazzo che, in men che non si dica, si abbassò i pantaloni e mi ordinò di compiere un atto che mai avrei potuto fare. Mi sentii in trappola, ma con la forza della disperazione mi abbassai ancora di più e in uno scatto improvviso raggiunsi la porta e fuggii. Ero confusa, spaventata, avvilita. Non sapevo che fare. Attesi un attimo sotto il fienile, poi decisi di tornare in casa della mamma, che, vedendomi agitata, mi chiese se stessi male. La rassicurai, ma non le confessai quello che nel mio cuore era come un uragano. Ero offesa e delusa, addolorata ed arrabbiata, anche perché mi vergognavo di quel che era appena successo, come se io fossi la colpevole. Ecco, questo è il meccanismo che scatta, sì, certo, nelle violenze, che tu, che sei stato violentato, ti rendi complice, ti senti colpevole. Questa è una grave cosa. Conoscevo quel ragazzo da sempre, lo consideravo un amico di cui fidarsi ed ora, in pochi minuti, crollavano tutte le mie certezze. Da quel giorno la mia vita cambiò. Evitai di incontrarlo a tu per tu e lui non si azzardò mai ad avvicinarsi, ma io divenni sospettosa con tutti i maschi. Non riuscii mai a dimenticare l'episodio e quando adolescente, durante uno spettacolo di burattini, un mio compagno che era seduto accanto a me mi mise una mano sulla coscia a sua portata, mi alzai immediatamente e cambiai posto. Anche nei primi anni di matrimonio il ricordo mi perseguitava e mi impediva di abbandonarmi a mio marito durante la nostra vita intima. Oggi, ormai vecchia, sento che è giunto il momento di parlare, perché educare al rispetto del corpo di chi ci vive accanto è fondamentale. Ne va dell'equilibrio e della serenità di una vita intera. Il ricordo, infatti, non scompare. All'improvviso è come un campanello che ti tiene in allerta e tu non sei più tu. Ti irrigidisci, controlli il tuo corpo e non permetti ai tuoi sentimenti di fluire liberi. La scena vissuta da bambina si ripresenta. Ti rivedi col terrore negli occhi. Pensi solo a scappare, a trovare una via di fuga. Scusate. Tu cerchi di tranquillizzare te stessa. Ti dici che quella è acqua passata e quello di oggi è amore al quale concedersi per dare e ricevere. Ci vuole tempo, tanto tempo, perché tu ti convinca che è tutto vero, che puoi fidarti, perché l'uomo che ti sta accanto ti ama, soprattutto ti rispetta per quello che sei. A volte funziona, altre invece il sospetto di essere ancora usata ritorna e tu perdi la tua serenità. Oggi che finalmente ho trovato la forza di raccontare quello che non ho mai detto a nessuno, nemmeno a mio marito, mi fa sentire più leggera, come se avessi assolto ad un compito che da tempo aspettava di essere portato a termine. Ecco, la signora che mi ha rilasciato questa testimonianza è stata molto incerta, come ho detto prima, nel decidere se pubblicare questo scritto. Nonostante l'età avanzata ed i molti anni trascorsi da quel 13 dicembre di guerra, la ferita inferta è ancora aperta. Non sopporta che la sua infanzia sia stata bruscamente interrotta, ponendo fra sé e gli altri una barriera insormontabile. Quanti bambini ancora oggi vengono violati? Quante speranze di futuro muoiono prima di diventare progetti di vita? Quanti sogni infranti perché la violenza è un ostacolo che ti priva della fiducia del tuo prossimo? Ringrazio la signora di cui rispettiamo l'anonimato, certo, e le auguro di ritrovare quella serenità che ha inseguito per tanto tempo. Grazie.
Allora, ricordiamo sempre a tutti, in primis, che bisognerebbe educare in modo che questo genere di violenze non succedano, ma nel caso in cui succedano, ricordiamo a tutti che c'è la possibilità di denunciare e di chiedere aiuto, e che molto spesso nel momento in cui si racconta della violenza, nel momento in cui si comincia a chiedere aiuto, inizia un percorso di guarigione. Esatto. Per cui è vero che molto spesso le donne che subiscono una violenza, che non hanno nessuna colpa, perché non c'è mai un motivo e non c'è mai modo di giustificare una violenza, spesso si sentono complici di questa, o pensano di essersela in qualche modo meritata. Per cui nel momento in cui ne parli, hai il coraggio di dire quello che ti è successo e trovi un supporto, poi pian piano capisci che non c'è un perché per una violenza e non c'è mai una giustificazione. Quindi l'invito che vi facciamo è quello di trovare il coraggio e di chiedere aiuto, perché poi pian piano le cose vanno comunque migliorando.
Esatto, io faccio anche un invito a tutte, sì, le mamme, anche delle mamme dei bambini piccoli, perché educano i loro bambini al rispetto dell'altro, comunque maschi e femmine, senza distinzione di genere.
Certo.
Grazie.
Allora, Marisa, noi ci rivediamo la prossima volta.
D'accordo.
Grazie mille.
Buon lavoro e buon ascolto.
Grazie
a tutti.
Sono le 10:38.